Il radiogiornale.
Stiamo per raggiungere i nostri limiti, serve aiuto, l'appello del personale che sta trattando i feriti gravi di Crans-Montana alla CHUV di Losanna. Celebrati i funerali a Lugano della giovane vittima ticinese dell'incendio di Capodanno, grande la partecipazione della comunità. Gli Stati Uniti sequestrano due petroliere collegate alla Russia, erano sottoposte a sanzioni da Washington per violazioni dell'embargo sul petrolio venezuelano. Sport hockey, Lugano sconfigge 5-2 in Losanna e sale al quarto posto in classifica. Per lo sci, il francese Noël vince lo slalom di Madonna di Campiglio, miglior svizzero Tanguy Neff al decimo posto. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Continuano le cure per le persone rimaste ferite nel rogo di Crans-Montana, cure sanitarie molto complesse per pazienti gravemente ustionati. Si tratta molto spesso di giovani ragazzi e ragazze che sono solo all'inizio di un lungo periodo di degenza ospedaliera, con la necessità in seguito di cure di lunga durata in ambito anche psicologico. Un supporto psicologico di cui comincia ad avere bisogno anche il personale curante. Il servizio è di Roberto Porta.
Al momento tra l'ospedale pediatrico e gli adulti trattiamo 10 feriti gravi. Stanno in uno, diciamo, stato stabile. La gran maggior parte dei pazienti hanno una superficie ustionata di 50% e più.
Chi ci parla è il professor Yves Harder, primario di dermatologia e capo del servizio di chirurgia plastica ricostruttiva all'ospedale universitario di Losanna, uno dei centri con Zurigo specializzati in Svizzera nella cura dei grandi ustionati. Un medico che ci parla anche del futuro che aspetta questi giovani pazienti.
Sappiamo che abbiamo mesi di lavoro e i pazienti hanno anni di terapia, ergoterapia, le mani sono coinvolte per non avere delle contratture, ci vuole veramente un impegno enorme.
Cure mediche e pure psicologiche, quest'ultime anche per il personale sanitario.
Per i pazienti, ovviamente, per i familiari, purtroppo anche, questo lo vediamo pian piano, anche per tutti i colpiti professionisti che hanno cominciato a Crans-Montana e che lavorano in ospedale. Una sfida enorme e psicologicamente difficile di affrontare. Qui l'età media direi è sotto gli 25 anni e questo rende la cosa ancora più difficile.
Quindi sente tra i suoi colleghi medici, infermieri, il bisogno di un sostegno anche per il lavoro che state facendo?
Viene offerto, c'è gente che ne ha bisogno, anche noi ne avremo bisogno a un certo punto. Io dico, la mia squadra è ancora abbastanza al fronte sul quotidiano e lavoriamo, abbiamo ancora adrenalina, quindi probabilmente non ancora realizziamo veramente la cosa, ma le prime domande cominciano, abbiamo fatto tutto giusto, abbiamo fatto troppo di sbrigliamento, non abbastanza, e questo è difficile.
Il dottor Yves Harder, primario di dermatologia e capo del servizio di chirurgia plastica ricostruttiva dell'ospedale universitario di Losanna. Si sono svolti alla cattedrale di Lugano i funerali della giovane Sofia, una delle vittime dell'incendio di Capodanno, residente in Ticino. Moltissime le persone che hanno partecipato alla cerimonia, tanto che una parte di loro è stata costretta a rimanere fuori dalla chiesa. L'omelia è stata tenuta dal vescovo Alain de Rémy, che abbiamo raggiunto questa mattina.
Penso che il fatto di ritrovarsi insieme, di radunarsi, di condividere la preoccupazione dell'uno per l'altro quando soffre, questo stare insieme fa parte della nostra umanità e aiuta tanto. C'è talvolta la tentazione proprio di fare il funerale nell'intimità, escludendo con chi di solito condividiamo il quotidiano. Al contrario, penso che abbiamo bisogno di aprirci, anche se è un momento di sofferenza che non spontaneamente abbiamo la volontà di mostrare, no? Ma permette la solidarietà, l'espressione del benvolere degli altri e ne abbiamo davvero bisogno, anche se all'inizio talvolta la tentazione è di chiudersi.
Nuovi motivi di tensione tra Washington e Mosca dopo che unità della Marina e della Guardia Costiera statunitense hanno sequestrato una petroliera battente bandiera russa soggetta a sanzioni e ricercate da settimane per aver tentato di violare l'embargo americano sul petrolio venezuelano. Il Cremlino ha duramente condannato l'assalto e chiesto il rapido rilascio dell'equipaggio russo e non è la sola nave implicata in violazioni delle sanzioni americane fermata nella giornata appena trascorsa. Ci dice di più il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
La petroliera è stata intercettata da militari statunitensi al termine di un inseguimento durato ben 2 settimane e mezzo mentre navigava nell'Atlantico a circa 200 chilometri a sud delle coste dell'Islanda. Immagini diffuse dall'emittente statale russa RT mostrano un elicottero sorvolare la petroliera a bassissima quota e attualmente a bordo ci sarebbero ancora dei membri della Guardia Costiera statunitense. L'operazione è stata condotta con il sostegno militare del Regno Unito, come ha confermato il ministro della difesa britannico John Healey. Secondo informazioni dei media americani, la petroliera, che di recente ha cambiato nome da Bella 1 a Marinera, era riuscita lo scorso mese di dicembre a sfuggire al blocco statunitense nel mare dei Caraibi, mentre era diretta verso il Venezuela e si trovava da tempo sulla lista nera delle petroliere sotto sanzione da parte di Washington. Fino al 24 dicembre la nave era registrata sotto bandiera della Guyana per poi passare bruscamente sotto bandiera russa, uno stratagemma impiegato anche da altre petroliere per aggirare le sanzioni americane. Il Cremlino, come dicevi tu, ha duramente criticato il sequestro della marinera. Alcuni politici russi hanno parlato apertamente di atto di pirateria. Il segretario alla guerra Pete Hegseth ha replicato su X scrivendo che il blocco del petrolio venezuelano rimane in pieno vigore in tutto il mondo. Sempre su X il segretario alla guerra statunitense Pete Hegseth ha condiviso il video di un secondo abbordaggio sempre in acque internazionali, questa volta in un'area non meglio precisata del mare dei Caraibi. Anche in questo caso si vede un elicottero della Guardia Costiera statunitense avvicinarsi e sorvolare la petroliera che si chiama MT Sofia, che apparentemente navigava senza bandiera. Anche questa seconda imbarcazione sarebbe soggetta alle sanzioni di Washington contro le esportazioni del petrolio venezuelano. La MT Sofia sarebbe sotto scorta e ora in rotta già verso gli Stati Uniti. L'amministrazione Trump ha dunque deciso di mostrare i muscoli in queste ultime ore, una prova di forza che ha ovviamente anche lo scopo di soggiogare il nuovo governo venezuelano alla volontà della Casa Bianca. Proprio in mattinata il segretario USA all'energia Chris Wright ha annunciato in occasione di un convegno sull'energia in corso a Miami che Washington intende controllare per un tempo indefinito le vendite di petrolio venezuelano.
Negli Stati Uniti una donna è stata uccisa con 3 colpi di pistola sparati da un agente federale dell'immigrazione durante un'operazione contro i migranti illegali a Minneapolis. Secondo l'autorità federale, la vittima ha ignorato l'ordine di uscire dall'auto che guidava e ha tentato di investire gli agenti fuggendo. Il sindaco della città del Minnesota parla invece di un uso sconsiderato del potere da parte dell'agente. Spazio ora alla cronaca sportiva con Diego Medolago.
Sì, buonasera a tutti. Apriamo con l'hockey. Il Lugano che ha battuto 5-2 il Losanna in trasferta, salendo al 4º posto in classifica, a -3 dagli stessi Vodesi, ma con una partita in meno. Dopo il punto di apertura di Niku, i bianconeri si sono portati fin sul 3-1 con Alatalo, Sanford e Simeon, prima che Čarnik riaprisse la contesa. Turkauf e Tanner a porta vuota hanno poi definito il punteggio. Torniamo alla Vodouas Arena per sentire le parole di Alessio Bertaggia, intervistato da Omar Gargantini.
Siamo contenti, credo che vincere contro Friburgo e Losanna è un ottimo passo nella giusta direzione, non è che stiamo inventando l'acqua calda, giochiamo semplice, seguiamo il game plan e cerchiamo di dare il massimo sia in avanti che indietro. Oggi abbiamo avuto da parte di tutte le linee un contributo offensivo e siamo riusciti anche a tenerli nella loro zona. Cominciare un back to back con 2 partite fuori casa con una vittoria era il nostro obiettivo, adesso abbiamo un attimino per gioire, però appunto penso sempre con lo stesso motto, non troppo alto, non troppo basso a livello di emozioni. La testa passa già domani contro Ginevra.
Ginevra che ha gli stessi punti degli uomini di Mitel, 65, che sarà proprio l'avversario del Lugano, giovedì sera alle Vernet. Restiamo all'hockey con Patrick Fischer che ha diramato la lista dei 25 convocati per le Olimpiadi. Presenti tutti i giocatori che militano in NHL, tranne Liam Bixel, così come il difensore ticinese del Davos, Michael Fora, e il capitano del Lugano, Calvin Turkauf, che sentiamo ancora intervistato da Omar Gargantini.
Sono molto contento che mi ha scelto di andare. Sono fiero di rappresentare il mio paese, rappresentare la Svizzera alle Olimpiadi. È sempre una gioia e voglio portare il mio miglior gioco, e se posso continuare di giocare così nella squadra qua, posso portarla anche alle Olimpiadi.
Anche la nazionale femminile ha reso nota la lista delle ragazze selezionate per Milano Cortina, tra cui figurano anche la ticinese Nicole Vallario e l'attaccante delle HCAP Women, Lena Mariluz. Passiamo allo sci alpino, allo slalom maschile di Madonna di Campiglio, vinto da Clément Noël davanti al finlandese Alberg e all'altro francese Rassat. Svizzeri poco ispirati con Tanguy Neff secondo dopo la prima manche, che ha chiuso al decimo posto davanti a Loïc Meillard, fuori invece Daniel Yule e Marc Rochat. Nel freestyle, Noé Roth ha conquistato il terzo posto nella gara di Coppa del Mondo di Aerials di Lac Beauport in Canada. Passiamo al calcio, 19ª giornata di Serie A. L'Inter ha sconfitto il Parma 2-0 e ha allungato in vetta la classifica, portandosi a più 4 sul Milan, impegnato domani con il Genoa. Napoli invece fermato in casa 2-2 dal Verona. Gli altri risultati: Bologna-Atalanta 0-2, Lazio-Fiorentina 2-2 e Torino-Udinese 1-2. Una nota nostrana con Ramona Bachmann, che dopo 19 anni in giro per il mondo ha firmato per lo Young Boys. Chiudiamo infine con la pallavolo femminile e il volley Lugano, che è andato a imporsi per 3-0 in casa del Toggenburg, consolidando il quinto posto in classifica.
Concludiamo con uno sguardo alle previsioni del tempo per questo giovedì 8 gennaio. Al sud sarà parzialmente soleggiato sul sottoceneri, ma molto nuvoloso lungo il versante alpino, dove saranno possibili nevicate portate da nord. Al nord, coperto con nevicate più frequenti nel pomeriggio. Le temperature in pianura in tutto il paese saranno comprese tra meno 5 e più 5 gradi. Il radiogiornale termina qui, ma l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Gianni Zocchi alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.